37.2 Radio Popolare, e allora adesso torniamo a parlare di Gaza e della Palestina. Oggi ci torniamo con un ospite che abbiamo raggiunto, un medico di Gaza, un medico che si occupa di salute mentale e del lavoro e che ha svolto il suo lavoro anche durante il genocidio. Adesso è in Italia, ma insomma ci facciamo raccontare tutto proprio da lui. Buongiorno dottore, grazie di essere qui con noi. La prima domanda è sulla sua specializzazione, che è quello di esperto di resistenza collettiva e traumi in contesti di guerra. Ci racconta come ha svolto il suo lavoro a Gaza nello specifico.
Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Abu Shawish from Gaza, clinical psychologist and the trauma informed therapy specialist. Here to talk about my work in Gaza during the genocide.
Sono il dottor Mohammed Abu Shawish di Gaza, psicologo clinico e specialista in terapia del trauma. Sono qui per parlare del mio lavoro a Gaza durante il genocidio. In realtà, il mio lavoro a Gaza è sempre stato plasmato da due forze che hanno convissuto fianco a fianco: l'imminente sofferenza dei civili e la guerra, e la profonda resilienza che le persone continuano a dimostrare nonostante tutto crolli intorno a loro. Sono specializzato in trauma collettivo, resistenza comunitaria e supporto psicologico nei contesti di guerra. Ma a Gaza la teoria si scontra con qualcosa di completamente diverso. Si trasforma in decisioni quotidiane sotto pressione, in lunghe notti con famiglie che hanno perso tutto e i momenti in cui cerchi di tenere unita l'anima di un'altra persona mentre la tua trema.
Potrebbe, dottore, fornirci alcuni esempi dei suoi interventi?
Actually, the work in Gaza was in very difficult.
Le azioni operative si svolgevano in condizioni molto difficili. Il genocidio significava operare in un ambiente in cui ogni strato di vita si stava deteriorando. Si lavora in ospedali, in quartieri distrutti e in rifugi temporanei. Le mie giornate iniziavano con il rumore dell'ambulanza e finivano con il silenzio della famiglia che non aveva parole per risollevarsi. Naturalmente, il supporto psicologico a Gaza non è mai stato a distanza. L'atto clinico richiedeva di sedersi con le persone nella loro tenda, accanto ai figli o ai feriti. A volte l'intervento era strutturato, ma spesso consisteva semplicemente nel restare con qualcuno abbastanza lungo da permettergli di respirare di nuovo senza sentirsi sommerso dalla paura.
But many times it was simply staying with someone long enough for them to breathe again without feeling they were drowning in fear.
Lei, dottore, ha fornito supporto psicologico a feriti e a malati, ha lavorato anche con le loro famiglie.
I worked with multiple group, injured civilian, bereaved family, children who witnessed extreme violence.
Ho lavorato con più gruppi, civili feriti, familiari in lutto, bambini che hanno assistito a violenze estreme, madri che hanno perso la casa e anziani che già portavano con sé ricordi di guerre precedenti. E naturalmente ho lavorato molto con operatori sanitari, persone che si mettevano tra la vita e la morte con quasi nulla in mano. Farò un esempio di lavoro con i bambini. Ci concentriamo su tecniche di radicamento, gioco informato sul trauma e cerchio di guarigione comunitaria. Abbiamo usato un metodo culturalmente significativo: storie di origine palestinese, metafore della terra e narrazioni sulla spiritualità che rafforzano dignità e continuità. Uno degli esercizi più utili che ho usato è l'albero della vita. Viene dalla scuola narrativa della terapia. I bambini si riconnettono con le loro radici, la loro forza e le loro speranze, anche quando tutto intorno a loro sembra sradicato. Con la famiglia lavoriamo in una regolazione emotiva collettiva, creando uno spazio relazionale sicuro, e lo abbiamo fatto anche quando la sicurezza fisica era impossibile. Abbiamo insegnato ai genitori come stabilizzare la paura dei figli attraverso respiro, contatti, abbracci e routine che diano il più possibile un senso di continuità. Con gli adulti che sopravvivono a un attacco aereo, abbiamo utilizzato interventi che li aiutano a controllare il panico, a riorientare i sensi e a connettersi con la loro fede e il suo significato. A Gaza la spiritualità non è un accessorio psicologico. È un meccanismo essenziale di coping, poiché per molte persone c'è la convinzione che Dio veda la loro sofferenza e onori la loro resistenza. Abbiamo integrato questo elemento in modo rispettoso e professionale, aiutando le persone a trovare la forza nella loro spiritualità. Ai feriti e alle loro famiglie forniamo un supporto diretto in ospedale, specialmente a chi vive shock, dissociazione o disagio acuto. Alcuni dei nostri pazienti avevano perso tutto. In quel momento il primo soccorso psicologico non consisteva solo nel stabilizzare la persona. Si trattava di aiutarli a rientrare in una vita che era appena cambiata per sempre. Sosteniamo anche le loro famiglie che spesso sono rimaste impotenti perché sono divise tra la gratitudine per la sopravvivenza e la disperazione per quello che è andato perduto. Inoltre, lavoriamo con gli operatori sanitari e su quello che chiamiamo il danno morale che le persone hanno subito durante questo genocidio.
Also we work with the healthcare worker and their what we call the moral injury that they are suffered from during this genocide.
Stiamo parlando con il dottor Mohamed Abu Shawish di Gaza e le vogliamo chiedere, dottore, se lei ha fornito supporto anche a operatori sanitari e come hanno trovato gli operatori sanitari la forza di continuare a lavorare nella situazione che ci descrive.
Of course, working with healthcare was one from the hardest and the most important part of my work.
Ovviamente, lavorare con il personale sanitario è stata una delle parti più difficili e importanti del mio lavoro. Erano persone che lavoravano 20-30 ore di fila senza medicine, senza elettricità, senza forniture e spesso senza cibo o acqua. Molti avevano perso la propria famiglia mentre curavano altri. Ciò che hanno subito è quello che chiamiamo un danno morale. Quella ferita profonda che si verifica quando una persona è costretta ad agire contro i propri valori morali. I medici dovevano decidere quale paziente aveva la possibilità di vivere e quale no. Oh, quanto è difficile. Era necessario farlo perché l'ospedale stava crollando e non c'erano più risorse. Dovevano dare priorità a un bambino rispetto a un altro. Non dimentico mai che molti medici mi hanno detto che la cosa più difficile che affrontano non è il bombardamento. È la scelta di chi salvare e chi lasciare. Abbiamo lavorato con il personale sanitario attraverso brevi briefing, esercizi di radicamento, pratiche, gruppi di riflessione collettiva e sessioni di integrazione psicologica della spiritualità, mentre li aiutavamo a riconnettersi con l'idea che salvare anche solo una vita significa salvare tutta l'umanità, come è scritto nel Corano, e che la loro lotta non è stata un fallimento ma un atto di straordinario coraggio etico. Con il mio lavoro nel campo della salute mentale prima della guerra sono riuscito a fondare l'Istituto di Terapia per il Trauma a Gaza. Prima della guerra ho fondato questo istituto per sviluppare capacità nel trattamento del trauma e interventi culturalmente radicati e formare operatori sanitari e sociali con un approccio adatto alla cultura, religione e vita comunitaria palestinese. Il nostro obiettivo era smettere di importare modelli e creare invece un intervento palestinese radicato nella nostra comprensione di dignità, spiritualità, costanza, ciò che in arabo chiamiamo sumud, spiritualità, identità collettiva e la lunga lotta storica di tutto il popolo. Poiché crediamo che il nostro trauma a Gaza e in Palestina in generale sia peculiare perché abbiamo traumi transgenerazionali, traumi multipli e complessi, e traumi continui. E per questo servono più strumenti adatti per aiutare le persone a superare questo stress. L'istituto offriva terapia, servizi, formazione professionale, supervisione e ricerca. Purtroppo, durante la guerra, l'edificio è stato distrutto. Non era solo un edificio, era una visione di un futuro di salute mentale che un giorno avrebbe potuto reggersi da solo. Perderlo è stato un dolore profondamente personale, ma anche rafforzato la mia determinazione a ricostruire, ogni volta che le circostanze lo permettono.
One day stand on its own feet. Losing it was deeply personal, but it also strengthened my determination to rebuild whenever circumstances allow.
Infine, lei oggi, dottore, è in Italia e allora le vogliamo chiedere, per concludere, come è arrivato nel nostro paese e che cosa sta facendo.
For my journey to Italy, it was very difficult decision.
È stata una decisione molto difficile partire per l'Italia. Dopo aver superato in un mese 4 sfollamenti, ricevo una chiamata dall'ambasciata italiana a fine settembre. Mi dicono che sono nella lista delle evacuazioni perché sono stato invitato dall'Università di Milano Bicocca per essere visiting professor. La prima domanda che mi viene in mente è di chiedergli della mia famiglia. Sono inclusi in questa evacuazione? Mi dicono di no. La mia prima risposta è stata: no, non sceglierò di abbandonare la mia famiglia e andarmene. Mi danno 2 ore per decidere e tornare da loro con una risposta definitiva. Così mi sono seduto con la mia famiglia a discutere di questa offerta e loro mi hanno incoraggiato a partire perché hanno pensato che fosse un accesso per la speranza, non solo per me, ma anche per loro. Mio figlio maggiore, Ahmed, mi ha detto: «Papà, devi andare. Forse è l'occasione per salvarci, perché qui, durante il genocidio, l'unica cosa che possiamo fare è stare insieme, non possiamo fare altro. Forse è un'opportunità per darci speranza ed è anche una possibilità di far sentire la nostra voce al di fuori di Gaza e spingere la comunità italiana a fare di più e a lavorare per sostenere la Palestina e Gaza». Quindi, dopo questa discussione, ho deciso di partire portando Gaza in questo viaggio. E oggi in Italia continuo a lavorare nel campo della salute mentale e del supporto psicosociale, contribuendo a programmi di formazione, ricerca, advocacy e a sensibilizzare sull'impatto psicologico della guerra sui civili, specialmente sui bambini. Continuo anche a sostenere Gaza da remoto e a parlare della realtà di ciò che i sanitari e le famiglie hanno affrontato. La missione non si è fermata quando ho lasciato Gaza. La distanza mi dà una nuova responsabilità di parlare chiaramente, professionalmente e sinceramente di ciò che è successo e di continuare a sostenere la mia comunità. E quando sono arrivato qui, il popolo italiano mi ha sostenuto molto e mi sento come in un grande abbraccio, soprattutto quando mi sono trovato nel mezzo della manifestazione di Milano del 1 ottobre. Mi ha dato un senso di fede perché, come popolo palestinese di Gaza, in questo genocidio siamo arrivati al punto di perdere le nostre sembianze umane. Niente si è fermato. Le uccisioni, la fame, le evacuazioni. Quindi sento che c'è ancora un'umanità viva dentro le persone. E allora nasce la speranza, nel mio cuore e nella mia mente, che il futuro sarà migliore. Difendendo Gaza e la Palestina, dico alle persone che stanno difendendo se stesse, la giustizia, l'umanità, perché il male non si fermerà al confine. Possiamo trovare il male ovunque, in Sudan, in Ucraina, in Sudafrica, ovunque. Quindi magari una volta capiterà a voi di trovare questo male davanti alla vostra porta. Se oggi ti schieri per Gaza, significa che stai difendendo te stesso, il tuo futuro, i tuoi figli.
Tell all the people that they are stand for Gaza and stand for Palestine. By this you are stand for yourself, you are stand for justice, you are stand for humanity. Because the evil will not stop in the border. We can find the evil everywhere, in Sudan, in Ukraine, in South Africa, in Chechnya, everywhere. So one time maybe you, everyone can find this evil in front of their door. So if you today stand for Gaza, that means you are stand for yourself, stand for your future, stand for your kids.